avanti tra di loro. Lo vediamo disponibile quando lascia che una prostituta unga i suoi piedi. Luca 7, vi ricordate, che entra nella casa di Simone il fariseo, o quando riceve di notte Nicodemo. Il donarsi di Gesù sulla croce non è altro che il culmine di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza evangelizzante, perché sta dicendo che lui è dentro il popolo, evangelizza con gesti prima ancora che le parole, o le parole quando sono dette sono sempre accompagnate poi anche dai gesti, dai fatti. Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri, ma non come un obbligo, non come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci conferisce identità. Faccio un inciso. Capite come, avendo ascoltato tutte queste sere questa Evangelii Gaudium, a ogni piè sospinto, il Papa ci ricorda che non è la stessa cosa. Fa la differenza fare le cose con gioia oppure farle perché bisogna farle, tutte le cose, dalle cose alte alle cose basse. Se tu devi spazzare la casa, è diverso farlo sentendo una gioia che ti cresce dentro, perché sai che in quell'azione, che talmente sembrerebbe talmente banale, consueta e quotidiana, chi fruirà di quel tuo lavoro, di quella tua attenzione, di quella tua capacità di aver fatto anche la polvere e tutto, saranno altri a cui tu vorrai bene, che conosci e che magari non conosci. Sai che ogni gesto che fai non è semplicemente relegato a quel momento e poi non ci sarà memoria di questo. Anche i gesti più piccoli possono diventare l'esperienza più grande. Mi viene in mente quel testo del Vangelo quando si racconta che, entrando nel Tempio, Gesù ha chiamato lì i suoi discepoli dicendo: vedete un po' come tutti passano, gettano nel gazzafulachion, cioè nel luogo del tesoro, diciamo le offerte, un po' come da noi quando si passa la domenica a prendere le offerte e uno butta, si sente anche il metallo che cade. Allora fa puntare l'attenzione su quella vedova che aveva uno spicciolo, aveva poco niente, e con riserbo, nel nascondimento, quasi con un po' di paura, lo mette anche lei. E Gesù commenta: tutti hanno dato il superfluo, lei ha dato tombion, ha dato la vita. Allora, notate lo sproposito: è quella che ha dato di meno, è quella pulizia che si fa tutti i giorni, per intenderci, è quel gesto quasi insignificante, talmente piccolo, inosservato. I Vangeli ci registrano che quel giorno Gesù li ha chiamati lì quasi come stile da assumere: guardate le cose più vere. Quel gesto di quella donna vedova significa tutto, ha dato la vita, ha messo la vita, non il superfluo, quello che la rappresentava, di più non poteva, ma era dentro lei, in questo tesoro del Tempio. E Gesù non si lascia sfuggire questo particolare, ve lo dico Perché effettivamente se noi imparassimo giorno per giorno a partire da quelle cose più pizzose, quelle cose più noiose che tutti noi più o meno dobbiamo fare, e anche quelle cose che dobbiamo fare per forza, se imparassimo un pochettino a rimetterle nel Gazzafulachion, rimetterle nel Tempio come quel giorno con Gesù, uno dice, ma in questo momento il Signore mi sta osservando, che cosa può dire di me che sto sopportando come sempre tutti i giorni e non ne posso più di questa cosa? Che cosa fa la differenza? La differenza la fa dentro di noi, non la fa ciò che è fuori di noi. Se noi abbiamo la capacità di cambiare i nostri occhi, metà della realtà esterna cambia di colpo. Vi lascio il 50% che è la consistenza della realtà, che se le cose vanno male, capite? Ma vanno più male se noi le facciamo andare male dentro di noi. Lo sappiamo che è così. Vanno molto più male se dentro di noi le dipingiamo in una maniera distorta. Ma quando uno dentro porta l'autentica pacificazione, porta l'Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, quel sorriso donato è capace di far partire bene la giornata chissà quante persone. Basta il broncio giusto al momento giusto che manda in tilt anche una comunità intera. Anche per noi sacerdoti è molto importante questo, perché qualche volta, come vi dicevo all'inizio, dobbiamo riascoltare anche noi il fatto che la gioia è un comandamento. E allora può essere che siamo giù di corda anche noi, e come? Per vari motivi, che possono essere oggettivi o anche soggettivi. Ma se la gioia è un comandamento, tu devi saper reagire, e devi sapere che anche quando incontri gli altri, non devi tirare addosso gli altri le tue pene. Devi sapere che te le devi un po' gestire per conto tuo. Forse non sempre è possibile, per cui ogni tanto va anche bene che chi è ministro della Chiesa si lasci anche un po' andare, va bene, ma non deve essere la normalità. Devi sapertele gestire e devi sapere soprattutto donare quel sorriso che magari non ti viene spontaneamente, però lo dicono studi scientifici nel settore, che quando uno si sforza di sorridere un po', dopo un po' sorride davvero. Il problema è quando uno si sforza neanche un po', e quindi non parte neanche mai il sorriso. Vi leggo questo altro testo, 271. È forte, eh? È vero che nel nostro rapporto con il mondo siamo invitati a dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. Continua a ripeterla questa cosa, eh? Siamo molto chiaramente avvertiti, sia fatto con dolcezza e rispetto, cita Pietro, la prima Petri, e se possibile con quanto dipende da voi vivete in pace con tutti, cita Romani. Siamo anche esortati a cercare di vincere il male col bene, ancora lettere Romani, senza stancarci di fare il bene, lettere Galati, e senza pretendere di apparire superiori, ma considerando gli altri superiori a se stessi, Filippesi. Di fatto, gli apostoli del Signore godevano il favore di tutto il popolo, Atti degli Apostoli, cioè la stima del popolo. Resta chiaro che Gesù Cristo non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante, ma come uomini e donne del popolo. Non ci vuole come principi che guardano in modo sprezzante gli altri, ma come uomini e donne del popolo. Questo è detto ai capi, ai responsabili, a partire dal Papa che lo dice a se stesso. E aggiunge, questa non è l'opinione di un papa, né un'opzione pastorale tra altre possibili, sono indicazioni della parola di Dio così chiare, dirette ed evidenti che non hanno bisogno di interpretazioni che toglierebbero ad essa forza interpellante. Viviamole sine glossa, senza troppi commenti, alla lettera. In tal modo sperimenteremo la gioia missionaria di condividere la vita con il popolo fedele a Dio, cercando di accendere il fuoco nel cuore del mondo. Quindi capite che in questo passo il Papa dice: o stai in mezzo al popolo, con il popolo, se si rivolge ai pastori, ma a tutti i cristiani, è chiaro, perché dice di non vivere in individualismo. Se non fai questo, sei fuori dalla logica del Vangelo. Dice ancora 278: la fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di intervenire misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita creatività. Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con quelli che stanno con Lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Crediamo al Vangelo che dice che il regno di Dio è già presente nel mondo e si sta sviluppando qui e là, in diversi modi. Come il piccolo seme che può arrivare a trasformarsi in una grande pianta, come una manciata di lievito che fermenta una grande massa e come il buon seme che cresce in mezzo alla zizzania e ci può sempre sorprendere in modo gradito. Il regno dei cieli è già qui presente nella nostra storia. Ma che cos'è questo regno dei cieli? Che cos'è questo regno di Dio? Perché è un'espressione che Gesù usa tante volte, la vediamo ripresa dagli evangelisti. Regno vuol dire che la logica del re, significa leggi del re, significa lo stile che il re vuole per il suo regno. E quindi il regno dei cieli di cui parla Gesù è esattamente lo stile di Gesù, così come è venuto a viverlo in mezzo a noi. Noi diremmo il suo esempio, l'imitazione di Cristo è la realizzazione del regno dei cieli qui, su questa nostra terra. E così approdiamo alla figura di Maria. In tutto questo stile di evangelizzazione, il Papa sottolinea che la Chiesa ha voluto individuare nello stile della madre esattamente lo stile della Chiesa stessa. Lei diventa la stella della nuova evangelizzazione. Lei è colei che ha accompagnato Gesù fino all'ultimo momento. Sulla croce, quando Cristo soffriva nella sua carne il drammatico incontro tra il peccato del mondo e la misericordia divina, poté vedere ai suoi piedi la presenza consolante della madre e dell'amico. In quel momento cruciale, prima di dichiarare compiuta l'opera che il Padre gli aveva affidato, Gesù disse a Maria: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse all'amico amato: «Ecco tua madre». Queste parole di Gesù sulla soglia della morte non esprimono in primo luogo una preoccupazione compassionevole verso una madre, ma sono piuttosto una formula di rivelazione che manifesta il mistero di una speciale missione salvifica. Gesù ci lasciava sua madre come madre nostra. E con queste ultime parole dell'ultimo numero, 288, chiudiamo questo ascolto della Evangelii Gaudium. Vi è uno stile mariano nell'attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria, torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto. lei vediamo che l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli, ma dei forti. Colui che ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti, questi forti del Vangelo. Guardando a lei, scopriamo che colei che lodava Dio perché ha rovesciato i potenti dai troni e ha rimandato i ricchi a mani vuote, è la stessa che assicura calore domestico alla nostra ricerca di giustizia. È anche colei che conserva premurosamente tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. Notate il tratto mariano, perché i Vangeli non esaltano Maria secondo il modello tipico dell'esaltazione umana, ma i Vangeli colgono esattamente il tratto dell'umiltà di questa donna, del nascondimento di questa donna, e la glorificano in questo modo. È la donna orante e lavoratrice a Nazareth, ed è anche la nostra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri senza indugio. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l'evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo. È il risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa fiducia e di fermissima speranza, io faccio nuove tutte le cose. Notate, non dice io faccio cose nuove, ma io faccio nuove tutte le cose. Significa che lo specifico della spiritualità cristiana è quello di fare le stesse cose, ma riuscire a farle in modo sempre nuovo. Invece noi, tendenzialmente, soprattutto figli di questo millennio o di questo secolo, vogliamo cambiare sempre cose. E figli esattamente del consumismo imperante, dopo un attimo siamo già stanchi di una cosa, bisogna cambiarla, un'altra, un'altra, un'altra. C'è la frenesia del mutare continuamente una cosa dietro l'altra e abbiamo esattamente una specie di trascinamento vorticoso per continuare a cambiare, perché ci stufiamo subito, ci annoiamo. Qui invece ti viene detto che il segreto sta nel fare in modo nuovo le stesse cose. Quindi capiterà, e ci capita regolarmente, di dovere fare le stesse cose, ma se tu vivi con la gioia del Vangelo, tutte le volte sono sempre nuove. E sapete bene cosa vuol dire questo. Cioè sperimentare anche nell'incontro con le persone che tu vedi tutti i giorni la bellezza della novità. Non è una cosa che si improvvisa, bisogna coltivarla, interiormente. E a questo punto il Papa chiude con una bella preghiera a Maria, che non recitiamo questa sera, perché so che poi la dovrete recitare, forse nel pellegrinaggio che avete domenica, a chiusura, proprio con questo itinerario che giunge esattamente alla figura mariana nel concludere questa gioia del Vangelo che ci ha tenuti impegnati per l'intera settimana ascoltando dal Vangelo stesso una provocazione bella di vita attraverso la meditazione bella offerta da questo bel Papa che ci fa pensare e a volte ci fa anche dormire mica tanto, se uno prende seriamente quello che ci dice e quello che fa.